Come voi sapete, siamo nel mezzo di una piccola serie di messaggi che si chiama, è stato intitolato Doni e Donatori. Chi c'era la scorsa settimana abbiamo visto, iniziato proprio con un messaggio introduttivo che ci ha fatto vedere l'importanza di avere una buona e sana conoscenza di Dio. Certamente potevamo subito iniziare con un messaggio sull'importanza dei doni, l'importanza del dare, ma tutte queste cose in qualche modo sono relative se non comprendiamo da che cosa scaturisce questi doni, questo donare. E se noi abbiamo una sana conoscenza di Dio, una reale conoscenza dell'amore di Dio, noi a nostra volta saremo dei donatori. Imiteremo Dio nel donare, saremo incoraggiati a donare con amore, con un amore incondizionato, altruistico, e lo faremo in ogni cosa, non in alcuni aspetti, ma in ogni cosa. Oggi inizieremo proprio sul primo aspetto riguardante i doni spirituali. I molteplici modi che noi abbiamo per donare noi stessi al prossimo sono sintetizzati in quest'unica parola, servizio. Servizio. Attraverso il servizio noi possiamo dire, esternare molteplici modi di servire e di donarci. Il servizio spirituale è questo, è un atto attraverso il quale ognuno di noi dona se stesso al prossimo per il suo bene. Il testo che vogliamo usare questa mattina si trova in Prima Pietro, capitolo 4, i versetti da 10 a 11. Tutto quello che noi possiamo sapere circa i doni è qui dentro. Prima Pietro, capitolo 4, versetti da 10 a 11. Leggiamo. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Affinché in ogni cosa, che abbiamo visto questa mattina attraverso la presidenza, sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Allora, Pietro sottolinea la grande verità che ogni servizio spirituale che viene svolto in una chiesa locale è fatto mediante dei doni spirituali che Dio stesso concede ai credenti che la compongono. Il principio cardine che apprendiamo in questo passo e che segue la linea di questa serie di messaggi è che la Chiesa locale funziona unicamente mediante le risorse che Dio stesso fornisce. I doni spirituali sono una realtà importante nella vita della Chiesa. Ad esempio Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice circa i doni spirituali, Prima Corinzi 12, versetto 1, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. E questo basta a definire l'intenzione di Dio di darci un quadro chiaro circa la natura, l'uso e l'utilità dei doni spirituali nella Chiesa locale. Non dobbiamo essere ignoranti. Però, ad una prima lettura si potrebbe pensare che l'ignoranza circa i doni si possa riferire a una, per così dire, a una mancata consapevolezza del proprio dono. No? È per molto tempo che io ho pensato questo. Pensavo che la mia ignoranza fosse sul quale potesse essere il mio dono. Però, studiando il passo, ci si può rendere conto che l'ignoranza a cui si riferisce Paolo è quella che riguarda l'ambito o il modo in cui questi doni devono essere esercitati. La Bibbia, quando parla di doni, enfatizza sempre il modo entro cui, o potremmo dire il recinto, entro cui questi devono essere esercitati. Lo vedremo adesso. Questo è un aspetto importantissimo. Oltre al brano di Prima Pietro ci sono altri tre brani che parlano di doni. Segnatelo, ve lo dico solamente per chi sta prendendo appunti. Romani 12 da 6 a 8, Prima Corinzi 12 da 4 a 11 e Efesini 4, molto facile. Romani 12, Prima Corinzi 12, Efesini 4, Prima Pietro 4. Questi non avremo modo di guardarli tutti, logicamente, però avremo una seconda parte in cui possiamo approfondire queste liste di doni. Però quello che viene enfatizzato in ogni brano in cui viene parlato del dono è sempre il modo, l'ambito, il quadrato, non so come definirlo, in cui questi doni devono essere esercitati. Questi brani vanno a costituire una specie di confine entro il quale i doni devono essere compresi ed esercitati, e sono la consacrazione, l'amore e l'unità della Chiesa. L'utilizzo dei doni non può avvenire fuori da questi confini. E sottolineo questo perché sono convinto che in nessun altro campo come quello dei doni e del servizio ci si debba confrontare con peccati che sono spesso radicati nella vita dei credenti. E parlo di orgoglio, di invidia, di desiderio di mettersi in mostra e di comandare sugli altri. Seppure stiamo esercitando un dono dato da Dio, ma abbiamo questi atteggiamenti nel cuore, stiamo valicando il confine che Dio stesso ha imposto nell'utilizzo dei suoi doni. E paradossalmente possiamo disubbidire a Dio e nello stesso momento esercitare il dono che Lui ci ha dato, se noi stiamo uscendo fuori da questo ambito dell'unità, della consacrazione e dell'amore. Nel brano che vogliamo studiare oggi, anche l'Apostolo Pietro definisce un quarto confine, e così chiudiamo questa specie di quadrato, e questo confine è la consapevolezza che il credente vive negli ultimi tempi. Se guardiamo al versetto 7, dice: la fine di tutte le cose è vicina. La fine di tutte le cose è vicina. Questo vuol dire che se una Chiesa vuole adempiere il proprio mandato, deve comprendere come funzionare con le risorse che Dio elargisce ai credenti nel tempo, oggi, che Dio gli concede e in vista del ritorno di Cristo. La consapevolezza dell'imminente fine di tutte le cose, in questo brano, è il contesto all'interno del quale comprendere l'importanza dei doni, del loro utilizzo che Dio ci ha dato in vista del ritorno di Cristo. Tutto quello che dobbiamo sapere è qui. Allora vogliamo vedere tre aspetti fondamentali riguardo ai doni, e il primo aspetto è contenuto nella prima parte, nel versetto 10, scusate. Il primo aspetto è contenuto nel versetto 10 e riguarda le caratteristiche dei doni. E vediamo i destinatari dei doni. Allora, il servizio nella Chiesa è legato al fatto che tutti, e sottolineo questa parola, tutti hanno ricevuto un dono spirituale. Nell'originale la frase inizia con ciascuno. Questo significa che l'autore ci tiene particolarmente a sottolineare il fatto che ogni credente ha ricevuto uno o più doni. Ogni credente, nessuno escluso qui dentro, ha ricevuto qualcosa da Dio in modo tale da poter essere utile e mettersi al servizio degli altri. In quanto figli di Dio, tutti siamo stati abilitati a contribuire per l'edificazione della Chiesa. Tutti i credenti sono utili perché hanno una capacità da poter mettere a disposizione. E non importa quanto grande o piccola essa sia. Quello che importa è che attraverso il suo esercizio possiamo essere utili alla Chiesa. Non siamo utili perché siamo eccezionalmente dotati o bravi, ma solamente nella misura in cui mettiamo al servizio questo dono. Anche Paolo parla di questo concetto dell'universalità dei doni. In Prima Corinzi 12:20 dice: ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. Paolo qui sta utilizzando la metafora del corpo per farci comprendere l'importanza e che tutti quanti noi abbiamo ricevuto un dono. Ancora in Efesini 4 dice che da Lui, cioè da Dio, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. L'immagine del corpo evoca l'idea dell'unità del credente a Cristo, che è il capo, ma anche tra ogni membro del corpo. Questa unità è talmente forte che letteralmente, cari fratelli, noi apparteniamo l'uno all'altro. E questo lo ribadisce anche poco prima Paolo, dicendo che noi abbiamo tante cose in comune, tante cose che ci uniscono. Sette benedizioni in Efesini 4, versetti 4 a 5. Ve le riassumo: facciamo parte di un unico corpo, abbiamo lo stesso unico spirito, la stessa speranza del cielo, lo stesso Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e un solo Padre. Un commentatore, commentando queste caratteristiche, dice che queste sono le caratteristiche ordinarie di unità, di vita comunitaria e di amicizia. Sono queste le cose che ci legano insieme. Sono queste realtà spirituali che fanno sì che noi possiamo vivere in comunione. E noi tutti siamo stati resi uno spiritualmente e insieme apparteniamo ad una comunità e viviamo questa unità dove? Nella Chiesa locale. L'intenzione di Dio è dare i doni spirituali e di rendere completa la Chiesa locale in modo tale da avere tutto quello che è necessario per compiere il proprio servizio sulla terra. Tutto necessario per dare gloria a Dio sulla terra. E Dio è così pieno di doni per la Chiesa che possiamo dire che abbiamo tutto, tutto quello che c'è necessario anche per crescere. Naturalmente, come abbiamo visto nel messaggio scorso, questo non ci deve portare all'autosufficienza. Al contrario, ci deve portare a dipendere da Dio, da colui che fornisce i doni. Però l'immagine del corpo, oltre a parlarci di questa unità, evoca anche l'immagine della diversità. Come un corpo c'è ampia varietà di membra, no? Abbiamo tantissime membra e ognuna è importante allo scopo che il corpo funzioni bene. E quindi questo dimostra che ogni cristiano riceve un dono, certamente, ma è anche vero che ognuno di essi è unico a causa, come dice Pietro, della misura del dono che ha ricevuto da Dio. Come il braccio ha una funzione unica all'interno del corpo e la sua funzione è utile per tutto il corpo, così anche noi abbiamo un dono unico, un dono che altri non hanno, e questo contribuisce allo sviluppo del corpo. L'apostolo Pietro sottolinea che tutti possiamo servire secondo il dono che abbiamo ricevuto. Questa parola vuol dire in proporzione o nella misura del dono che abbiamo ricevuto. Pietro vuole proprio sottolineare che noi capiamo che questa è un qualche cosa che è unico, che è unico. E lui utilizza anche una parola, dono, non al plurale, ma al singolare. Questo non vuol dire che un credente riceve un dono, non necessariamente che un credente riceve un solo dono da Dio, ma significa che i doni che riceve sono una combinazione che rendono unico questo dono. Unico questo dono vuol dire che tutto quello che noi riceviamo sono delle capacità calibrate per la persona che la riceve, e che queste capacità, unendosi insieme in maniera armoniosa e miracolosa, potremmo dire, producono qualcosa di unico che è irripetibile sia nella Chiesa locale, quindi tra di noi, che nella storia. In Romani 12:12 Paolo dice esplicitamente che abbiamo doni differenti. E questo non è un male, al contrario, è un bene. Pensate, quale beneficio il corpo potrebbe avere se fosse composto solo da occhi o solo da orecchie, dice Paolo in Corinzi? Certamente nessuno. Sarebbe capace di vedere bene, sarebbe capace di vedere, di ascoltare bene, ma poi non potrebbe fare nient'altro. Al contrario, sarebbe un corpo menomato perché mancante di molte altre funzionalità. Così come il corpo trova beneficio nella diversità dei suoi organi, così la Chiesa si sviluppa quando i credenti usano ognuno il proprio dono, il quale è differente l'uno dall'altro. Come Dio ha progettato il corpo in modo che le parti, nella loro diversità, concorrano al suo perfetto funzionamento, così Egli ha progettato la Chiesa. Essa è un organismo unito che funziona tramite l'uso efficace di ogni sua parte. Così, mediante la diversità dei doni che Dio elargisce a ciascuno, la Chiesa è completa e funzionante. Avere doni differenti non significa che in una chiesa locale non possano esserci due persone con lo stesso dono, no? Piuttosto significa che se anche fossero dei credenti che hanno lo stesso dono, ad esempio quello di insegnamento o di assistenza, potremmo dire, essi di sicuro lo svolgeranno in maniera diversa e complementare. Questa è la bellezza di quello che Dio fa. Anche se noi abbiamo dei doni che possono essere uguali, noi lo svolgiamo in maniera differente e questo completa e unisce ancora di più la Chiesa. Non ci soffermiamo tanto sulle liste dei doni perché non credo che siano delle liste esaurienti. Queste liste sono state date per non informare, ma per dare una conoscenza sommaria di tutto quello che Dio sta facendo, e quindi noi possiamo prendere queste liste e vedere come Dio può combinare insieme tutte queste cose in modo da creare qualcosa di unico all'interno della Chiesa. Potremmo pensare a questo. Pietro dice che la diversità dei doni è espressa da questa frase, guardate, la svariata grazia. La svariata grazia, questa è una frase molto molto bella, perché parla in qualche modo come se fosse la multicolore grazia di Dio, multicolore grazia di Dio. E quindi i doni che noi abbiamo in questa lista è come se fossero i colori primari sulla tavolozza di un pittore, e attraverso questi colori lui prende un po' di rosso, un po' di blu e fa un colore sulla tela. E così noi vediamo questa tela che si sta completando e la guardiamo da vicino come un quadro impressionista, no? L'avete mai visto un quadro impressionista con tutti questi piccoli pennellate, no? E noi vediamo i colori e vediamo il blu, il rosso e così, però quando ci allontaniamo noi vediamo il quadro insieme e vediamo che splendore, che bellezza di colori che quest'uomo ha potuto creare attraverso dei pochi colori. E questa è la svariata grazia di Dio, la multicolore grazia di Dio, che attraverso questi doni Dio può combinarli insieme in un mix meraviglioso. E Dio ha un'infinità di modi di mostrare la sua grazia, ha un'infinità di modi di mostrare la sua grazia, in modo tale da permettere che il corpo funzioni bene. Cosa sono allora? Arriviamo a questo punto. Cosa sono questi doni? La parola greca per dono è carisma ed è composta dal sostantivo charis, che vuol dire grazia semplicemente. Il senso del termine in questo caso è che i doni giungono al credente mediante la grazia di Dio, cioè mediante il suo immeritato favore. E guardate che questo è un aspetto veramente importante da ricordare, perché la capacità che Dio dà al credente non dipende né dai suoi meriti né dalle sue abilità, non si ottengono con la preghiera, non si ottiene con la fede, ma solo, come dice l'Apostolo, si ricevono per grazia di Dio. Sono doni che Dio dà gratuitamente secondo il suo amore. E la grazia di Dio è così ampia che anche i risultati sono una manifestazione dell'immeritato favore di Dio. Vedete con me Prima Corinzi 12, versetti da 4 a 6. Dice qualcosa molto importante qui Paolo. Lui dice: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Dio non solo è sovrano nella distribuzione dei doni, non solo è sovrano nell'assegnazione dei vari ministeri, che sono l'espressione di questi doni, ma è anche sovrano nelle operazioni, dice Paolo, cioè negli effetti pratici che essi producono. Lui è sovrano sui risultati che tutte queste cose producono. E questo, cari fratelli, dimostra che anche ciò che riusciamo a fare per il Signore attraverso i nostri doni è frutto della sua grazia che opera in noi e per mezzo di noi. Ora, essendo dei regali immeritati che il credente riceve da Dio, è abbastanza evidente che non esiste motivo di essere orgogliosi per ciò che abbiamo. Paolo ammoniva proprio i Corinzi, orgogliosi Corinzi, dicendo: chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? L'orgoglio è la negazione della grazia di Dio. È contraria alla consapevolezza di aver ricevuto un dono ed è invece la convinzione di averlo ottenuto mediante la propria bravura. Quanto assurdo che un credente possa pensare di aver ricevuto in dono la salvezza, ma allo stesso tempo pensa di dover ottenere un certo tipo di dono. L'orgoglio ci inganna perché ci porta a pensare che siamo diversi dagli altri. Diversi in che cosa? In bravura, meglio degli altri. Meglio a fare le cose, a pensare le cose, a organizzare le cose. Ma anche l'invidia dimostra il fatto che non abbiamo compreso come le nostre capacità di servizio siano un regalo della grazia. Quando incontriamo qualcuno che è più bravo di noi a fare quello che facciamo, gioiamo oppure proviamo un pizzico di sottile invidia? Forse non lo diciamo, ma dentro il nostro cuore è così. Cerchiamo delle falle, dei difetti per poterlo denigrare, almeno nel nostro cuore. È mai capitato questo? La reazione giusta sarebbe quella di lodare Dio e gioire per l'ennesimo dono di grazia che Dio fa alla sua Chiesa. Ma purtroppo spesso ci scontriamo con la nostra miseria e con tutti quei peccati di cui abbiamo parlato prima, che non ci spingono a riconoscere che Dio ha mostrato la sua grazia negli altri, nello stesso modo in cui l'ha mostrata a noi. Ora, dato che questi doni sono la capacità che Dio elargisce ad ogni credente in modo unico e mediante la sua grazia, allora ognuno di noi ha l'obbligo di esercitarlo nel modo giusto. Ricordando al versetto 7 come Gesù stia per tornare, Pietro ci esorta ad essere obbedienti a Dio. Infatti nel giorno in cui Cristo tornerà, ogni credente comparirà davanti al trono di Cristo. Questo ce lo dice in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 10. In quel momento ogni opera, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne avrà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Cristo tornerà anche per valutare come noi abbiamo usato i suoi doni. E Pietro spiega questo obbligo dandoci un'esortazione e mostrandoci un modello. Vediamo l'esortazione. Lui dice che chiunque ha ricevuto un dono lo metta al servizio degli altri. Lo metta al servizio degli altri. Ogni figlio di Dio ha la responsabilità di esercitare i doni che riceve. Questa frase nell'originale è un'unica parola che deriva dalla radice di diaconia, da dove come viene usato questo termine per esprimere il lavoro che fanno i diaconi. Questa parola viene usata da Pietro allo scopo, o con lo scopo per cui è lo scopo, scusate, ci mostra lo scopo per cui si sono stati dati i doni, per servire in modo pratico il prossimo. Il ministero, il servizio, è il campo specifico nel quale il credente può esercitare il proprio dono. I doni non sono dati per essere ammirati, ma per servire gli altri. Non sono dati per esaltare noi, ma per abbassare noi un servizio pratico e anche umile, che include il concetto di diaconia. E ci sono due modi sbagliati per usarli questi doni. Il primo l'abbiamo visto all'inizio, usandoli con orgoglio. L'altro modo è non usandoli affatto, non interessandoci a questo, pensando che debbano essere gli altri. Ma la volontà di Dio è che il credente usi e sviluppi i propri doni in modo pratico, in modo che nessuno rimanga inoperoso. Quando una persona si converte a Cristo, ravvedendosi dei suoi peccati, viene salvata per grazia e fatta sedere spiritualmente in cielo. Queste sono delle realtà meravigliose. Essendo una persona che ha ascoltato le parole di Cristo e ha creduto in Dio, secondo le parole di Gesù stesso, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Però queste cose non sono le uniche realtà spirituali che sono legate alla salvezza. In 1 Corinzi 12:13 Paolo ci spiega che al momento della nuova nascita ogni credente viene battezzato nello Spirito Santo, divenendo parte del corpo di Cristo, come è stato detto in preghiera, il corpo spirituale, e questa appartenenza al corpo spirituale di Cristo si rende manifesta nella chiesa locale, che è una manifestazione locale del corpo spirituale di Cristo. E i doni devono essere usati nell'ambito della chiesa locale, in modo che altri, notate come Pietro lo dice, in modo che altri, cioè tutti i credenti, possano goderne benefici. Nella Chiesa ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, sia materiale che spirituale. Per questo Dio ha provveduto dei doni, affinché nell'esercizio di essi i credenti servano per il beneficio del prossimo. E la grazia non può raggiungere le persone che conosciamo se noi non siamo disposti a servirle. Quindi abbiamo il comando, adesso abbiamo il modello. Il modello è quello dell'amministratore o dell'economo, come amministratori della svariata grazia di Dio. L'amministratore ai tempi dell'Apostolo Pietro era lo schiavo che governava e gestiva i beni del padrone. Molto spesso ricopriva il ruolo di direzione del personale e gestione degli affari del capofamiglia. Non solo partecipava e gestiva gli affari del capofamiglia, ma ne era anche direttamente responsabile. E questo ci fa capire come il credente sia una persona che amministra i beni che sono stati lasciati da Dio all'interno della sua casa, che è la Chiesa. E lo deve fare con la consapevolezza di stare amministrando le cose che gli appartengono. I doni che lui ci ha dato sono un regalo, ma sono anche una grande responsabilità, perché ce li ha dati in modo tale che noi diventassimo degli amministratori, delle persone che possano gestire quello che lui ci ha dato. Quindi Pietro ci dice: avete un dono e per tutte le ragioni che abbiamo visto ci esorta ad usarlo. Ora andiamo avanti e consideriamo il secondo aspetto che troviamo in questo brano, e riguarda i doni, ed è contenuto nella prima parte del versetto 11, e riguarda l'esercizio dei doni. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Avete visto che ci sono due categorie di doni, due categorie di doni. Facciamo una prima considerazione. I doni non sono complementari, ma sono complementari, scusate, non sono concorrenziali. Che cosa vuol dire? Che tutte le liste di doni servono appunto per la crescita della Chiesa e quindi non diventa una gara a chi diventa più bravo, a chi meglio le mostra questi doni, ma servono per completare la Chiesa, come abbiamo detto insieme. Non esistono doni che hanno più valore di altri. Pensare di essere più importanti o di avere un dono migliore solo perché ci è stato affidato un dono più visibile, ad esempio, come quello dell'insegnamento o del governo della Chiesa, dimostra soltanto che non abbiamo compreso qual grande onore Dio ci abbia fatto. Allo stesso modo potremmo dire, se noi abbiamo un dono meno visibile, questo non vuol dire che siamo meno importanti all'interno della Chiesa. Tutti quanti insieme funzioniamo e funzioniamo bene quando noi sviluppiamo e utilizziamo questi doni. Paolo spezza l'orgoglio di tutti quelli che cadono in questo tipo di ragionamenti. Ancora in Corinzi lui dice: le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggiore onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, a quella nascosta, quasi quasi. Perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une delle altre. Tutti i doni sono necessari, rispettabili, onorevoli, e tutti concorrono all'unità del corpo. Quindi l'espressione pratica di ogni dono non è una gara a quanto siamo bravi, ma l'espressione di una collaborazione che si manifesta nell'amore. E così qui Pietro dà questa lista di due categorie, doni di parola, avete notato, e doni di servizio, ma se questo noi lo confrontiamo con gli altri brani, noi troviamo che ci sono alcuni doni che non sono presenti né in una né nell'altra lista, e sono quei doni che vengono chiamati comunemente doni miracolosi, anche se a me sinceramente non piace questo termine, perché tutti i doni in qualche modo sono miracolosi, sono capacità che Dio dà, quindi sono dei miracoli in se stesso. Quindi forse sarebbe meglio dire come doni dati come segni. E tra cui questo ci sono i doni miracolosi, eccetera, guarigioni, eccetera, eccetera. Giovanni nel suo Vangelo chiama i miracoli di Gesù segni che dimostravano la sua messianicità. Anche Marco 16, 15, 18, viene detto che gli apostoli avrebbero operato dei segni che avrebbero confermato il Vangelo. Ora, per la loro particolarità, questi segni erano temporanei, infatti essi cominciarono a sparire quando il Nuovo Testamento si andò completando. Se guardiamo per un momento Ebrei capitolo 2 versetti 3 a 4, abbiamo la prova di questo. Ebrei capitolo 2 versetti 3 a 4. L'autore dice: Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, cioè a quelli degli apostoli, coloro che avevano ascoltato il messaggio direttamente da Gesù, con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito, secondo la sua volontà. E qui l'autore usa il verbo aggiungere al passato. Che cosa ci fa capire questo? Che sono finiti, sono passati. Non lo stava facendo più al momento in cui l'autore scriveva. E lui scriveva intorno al 70 dopo Cristo. E Pietro sta scrivendo attorno al 65 dopo Cristo. Quindi è per questo motivo che Pietro non aggiunge questa terza categoria, perché sono cessati, sono finiti al tempo in cui lui scriveva. E così Pietro continua e parla di queste due categorie e ci fa vedere come noi possiamo esercitare i doni che ci ha dato. E prima si rivolge a chi parla. Questo termine descrive una persona che pronuncia discorsi. A questa categoria appartengono i doni di insegnamento, di evangelizzazione, esortazione, parola di sapienza e di conoscenza. E come abbiamo visto in precedenza, questi doni possono essere espressi in maniere diversissime, attraverso la predicazione, facendo uno studio biblico, predicando dal pulpito, oppure attraverso anche la cura pastorale, a tu per tu, esortando, consolando, ammonendo. Queste persone devono parlare, dice Pietro, come si annunciano gli oracoli di Dio. Questo significa che la loro responsabilità è quella di pronunciare discorsi basati sulla parola di Dio. Il termine oracoli è il termine logia ed è usato 4 volte solamente nel Nuovo Testamento. È una parola molto molto particolare ed è riferito alle rivelazioni delle divinità. Mentre però, ascoltate la differenza, mentre i pagani facevano riferimento a delle rivelazioni personali della divinità, gli autori cristiani, quando la utilizzavano, facevano sempre riferimento al messaggio di Dio contenuto nelle scritture dell'Antico Testamento. Paolo in Romani 3:2 dice: qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'onore, il privilegio di essere un giudeo? Lui dice: prima di tutto a loro furono affidate le rivelazioni o gli oracoli di Dio. Il popolo ebraico ha ricevuto il grande privilegio di avere le scritture, però nelle sinagoghe che cosa succedeva? Non si ascoltavano le scritture, non si predicavano le scritture, si ascoltava l'interpretazione del rabbino di turno. E questo non dimostra l'onore che deve essere riservato alla parola di Dio. E questo è il contrario di quello che deve fare una persona che ha il dono di parola. Dio non gli chiede di portare agli altri le sue idee su Dio, né raccontare qualche aneddoto interessante, né qualunque presunta rivelazione personale, né di essere simpatico, ma di portare la parola di Dio, il pensiero di Dio. Perché la Bibbia contiene tutta la verità di Dio, tutta la verità di Dio, affinché l'uomo possa giungere alla salvezza. La necessità di portare gli oracoli di Dio nasce dal fatto che le sue rivelazioni sono uniche e ci permettono di conoscerlo. Vi ricordate lo studio, il messaggio precedente? Ci permette di conoscerlo in una maniera corretta. Sono le uniche che producono un vero ravvedimento e la fede in un peccatore. Questo vuol dire che chi parla, chi ha il dono di parola, deve impegnarsi a capire il significato del brano. Non è una cosa automatica, deve mettere impegno a capire il pensiero del brano, quello che l'autore voleva comunicare, in modo da riportare il suo vero significato. Se tu usi la parola per insegnare, per esortare, per consolare, ammonire anche, devi conoscere il significato del testo che usi. Perché? Perché questo ti permetterà anche di applicarlo nella maniera che Dio vuole. Se non la interpretiamo bene, se non la capiamo bene, non la possiamo neanche applicare bene. E lo Spirito Santo opera quando la sua parola è insegnata fedelmente e studiata in modo accurato. Tutto questo dimostra il grande rispetto che noi possiamo avere della Bibbia. Paolo si rivolge adesso a chi esercita un servizio. Questo, come abbiamo visto, è un termine usato per indicare un qualsiasi tipo di servizio pratico, e a questo dono questa categoria corrispondono i doni di assistenza, di opere di misericordia, di fede, di governo, eccetera, eccetera. E fa riferimento al servizio verso qualcuno che è in difficoltà per sovvenire al suo bisogno. Proprio perché la Chiesa è costituita da persone, e le persone, come abbiamo visto, hanno problemi vari, Dio dona ai credenti la capacità di essere efficaci nell'aiuto pratico di cui c'è bisogno. In ogni Chiesa ci sono persone malate, depresse, che sono in difficoltà economiche, emotive, familiari o di relazione. E Dio vuole che tutte queste persone vengano aiutate. Come? Mediante la forza che Dio fornisce. Il termine forza non fa tanto riferimento alle energie fisiche, necessarie per compiere un servizio, ma le abilità, sia fisiche, intellettive ed emotive, che Dio fornisce per l'esercizio di questi ministeri. Vuol dire che chi esercita questo dono possiede un'abilità che non sono comuni, non sono comuni e che non si trovano nel mondo, non si possono trovare al di fuori della Chiesa, tra la gente intorno a noi, ma soltanto all'interno della Chiesa di Dio. Perché solo alla Chiesa Dio fornisce la forza o le abilità necessarie per stare vicino a qualcuno, in modo tale che questo sia un conforto, potremmo dire, un aiuto spirituale per le persone. Se ci pensiamo bene, anche chi non ha lo Spirito Santo può fare del bene. Nel mondo ci sono associazioni per i malati, per i depressi, ci sono psicologi, filantropi che si aiutano e che si occupano di aiutare le persone. Ma nessuno di loro, oltre a lenire il dolore, può sapere come dare speranza a queste persone. Nessuno di loro può far vedere come si può attraversare questo momento secondo la volontà di Dio. Solo un credente che ha questo tipo di doni può assistere un malato e dargli speranza e conforto, farlo con gioia e mostrare la prospettiva celeste della difficoltà che sta vivendo. Solo un credente può stare vicino ad una persona affranta, piangere con lei ed aiutarla spiritualmente. Di solito queste persone aiutano le persone che sono lontane da loro, no? Quelle che stanno in Africa e non si preoccupano delle persone che gli stanno vicino. Ma il credente non solo ama le persone che stanno lontano, ma soprattutto le persone che stanno vicino a lui. E così, avendo visto queste cose, adesso dobbiamo chiederci brevemente qual è lo scopo dei doni, qual è lo scopo per cui facciamo quello che facciamo, perché vogliamo comprendere il nostro dono, perché lo stiamo esercitando il nostro dono, perché chi parla lo deve fare annunziando gli oracoli e perché chi serve lo deve fare con le abilità che Dio gli ha fornito. La risposta è proprio qui, è quella che poi ci ha fatto vedere Andrea durante la presidenza: affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Non deve essere glorificato il dono, non deve essere glorificato la persona che lo esercita, ma deve essere glorificato Dio. In un qualche modo il centro di tutto non è neanche la persona che lo riceve il beneficio, ma è sempre e soltanto Dio, e noi lo glorifichiamo per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E Pietro dice Amen proprio perché voleva, in questo punto della lettera, incoraggiare la Chiesa a prendere e riconoscere loro stessi l'importanza. Cosa significa Amen? Così sia, e così Pietro in questo momento, mentre diceva Amen, si sarebbe aspettato che tutta la Chiesa avrebbe detto Amen. E quello vuol dire che noi comprendiamo l'importanza di questo argomento, che noi reagiamo nel modo giusto. Quindi tutto quello che facciamo deve avere l'obiettivo di dare gloria a Dio. E voglio concludere questa prima parte, poi come ho detto ci sarà una seconda parte, partiremo proprio da questo, incoraggiando le persone, i credenti che ancora in qualche modo non hanno compreso o desiderano comprendere il loro dono. E ci sono tre principi pratici che ci aiuteranno a farlo. Primo, dona tutto te stesso a Dio, consacrati a Dio. Il credente che desidera conoscere il suo dono deve vivere una vita obbediente a Dio. Se tu desideri conoscere il tuo dono ma stai vivendo disobbedienza a Dio, tu non stai desiderando, quella è solamente un'emozione, ma una curiosità, ecco, una curiosità. L'umiltà, secondo principio, sviluppa una sana umiltà. L'umiltà è l'atteggiamento che ti permetterà di valutare in modo sobrio le capacità che Dio ti ha dato. Tante volte siamo così attratti da questi grandi predicatori, da questi grandi uomini, che desideriamo quasi quasi essere come loro. E sminuiamo tutto quello che c'è dietro a questi grandi uomini, la Chiesa, le persone che pregano per lui, E quindi avere umiltà ci aiuterà a comprendere con sobrietà quello che Dio ci ha dato, senza cercare di andare troppo in alto e senza andare troppo in basso. Ma soprattutto questo ci aiuterà a chiedere consiglio e guida ad altri credenti più maturi. Terzo, servi con amore la Chiesa. L'unico modo per conoscere il proprio dono è quello di servire, di fare quello che c'è di pratico da fare nella Chiesa. E il servizio della Chiesa richiede la rinuncia di noi stessi, e questa è la cosa che Dio chiede a chiunque possa esprimere il dono, la rinuncia di te stesso. Un credente che vuole capire il suo dono si metterà a disposizione per ogni servizio. Anche un credente che ha il dono di parola ha il dono delle braccia e può togliere le sedie, ad esempio. In questo modo, con il tempo, imparerà a conoscere ciò che Dio gli ha dato e a metterlo in pratica. Preghiamo. Signore, vogliamo dirti veramente grazie perché siamo stati benedetti di ogni benedizione celeste, dice l'Apostolo Paolo in Efesini, e sicuramente tra queste benedizioni ci sono la svariata grazia che tu hai dato anche alla nostra Chiesa. Signore, tu hai fatto in modo che ognuno di noi ricevesse un dono particolare, meraviglioso, che potesse essere messo al servizio degli altri, e così quello che noi vogliamo fare è dire che grazie innanzitutto, e ti vogliamo chiedere che noi lo possiamo esercitare bene in modo da poterti dare gloria a te. Questo è il nostro obiettivo, non la nostra gloria, non compiacerci della nostra Chiesa, ma glorificarti, perché tutto viene da te. E tutto quello che viene da te ritorna a te in ringraziamento, in lode, in gloria. Questo è quello che noi vogliamo fare. Ti vogliamo dire grazie nel nome di Gesù. Amen.